Voglio chiedere una domanda. È da parte di un fratello, Luca, il fratello che, se voi vi ricordate, abbiamo fatto con lui delle dirette in Skype due volte, due domeniche, una dopo l'altra, e aveva diverse domande su Gesù, sulla salvezza, sull'evangelizzazione. E oggi leggo questa domanda che lui ha scritto. Dice Luca, che ha 20 anni, dice: in questi ultimi giorni sto dedicando sempre più tempo alle sacre scritture e anche per questo sento sempre di più la presenza di Dio nella mia vita.
È verissimo, bravo Luca. Benissimo,
Grazie a Dio che stai crescendo, fratellino.
avanti così.
L'altro giorno ho fatto un sogno dove davanti a me c'era una porta di luce e sentivo di doverci entrare perché lì c'era Dio, ma non ci sono riuscito perché ero spaventato. Io credo in Dio. Ma ho paura della morte, ho paura di fare il salto. Come posso eliminare questa paura?
Grazie Signore, amen, Signore Gesù. Gloria a Dio. Guarda, Ebrei 2, c'è una scrittura lì.
Sì. Ebrei 2, 14 e 15.
Ecco, bravissima.
Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Ebrei 2, 14 e 15.
Hai capito? Cioè lui dice che crede in Dio ma ha paura della morte, no?
Sì.
Lui dice così che dice ho paura di fare.
Di fare quel salto, come posso eliminare quella paura?
Quindi lui ha paura del salto della morte.
Sì.
Guarda come vanno le cose in questo mondo, io avrei più paura della vita che della morte.
E se hai Gesù nel cuore, sì.
Infatti dice che Gesù è venuto per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè
Cioè
il
il
diavolo.
diavolo.
Quindi l'angelo della morte non è un angelo di Dio, è il diavolo, ci siamo?
Sì.
Che quando Dio gli dà permesso uccide. Va bene, lo vediamo in Apocalisse capitolo 6, i cavalieri della morte. Sono tre, tutti e tre della morte. E liberare tutti quelli che dal timore della morte, erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Quindi con la morte di Gesù, lui ci ha liberato dalla paura della morte.
Perché la paura della morte è una cosa che il diavolo ti crea, ti provoca per tenerti schiavo?
Eh sì, perché tu cosa succede? Non sai dove vai, non sai se vai all'inferno oppure no, come certe religioni di barbagianni lì che dicono che se muori vai all'inferno, anche dopo che c'è Gesù puoi perdere la vita eterna, barbagianni. Vabbè, non è vero. Giovanni 10, 28, Giovanni 11, 25, 26, non c'è la morte. Leggili per chi c'è Gesù Cristo. Allora. Giovanni 10, 28 e 11, 25, 26. Insomma.
Giovanni 10:28. Io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Giovanni 10:28.
Va bene.
E l'altro?
Quindi nessuno la mia mano. Non c'è il condizionale del Vecchio Testamento che se te non segui la legge muori. Anche se non segui la legge e sbagli. E devi seguirla, la legge di Cristo, il Vangelo. Anche se non la segui perché sei un disgraziato, vabbè, lo Spirito Santo ti porta a pentimento. Perché lo Spirito Santo è in te. 11, 25 e 26. Per cortesia, so che ci sono religioni addormentate che dicono che se non vai nella loro chiesa vai all'inferno, se te fai un peccato vai all'inferno. Non è vero. Non è vero, c'è solo un peccato che porta alla perdizione, di quella di respingere lo Spirito Santo, cioè Gesù. Avanti.
Giovanni 11, 25 e 26. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? Giovanni 11, 25 e 26.
Ogni volta che nel Vecchio Testamento parla di queste cose, dice se mantieni la legge, se segui la parola di Dio, se non pecchi, no, ci saranno, guarda, non so quante migliaia di se nel Vecchio Testamento. Nel Nuovo Testamento non ce n'è neanche uno. Non dice avrai la vita eterna se segui la legge di Cristo. la vita eterna se non pecchi. Non lo dice mai, nessun posto, mai. Perché? Perché una volta che c'è Gesù Cristo nel tuo cuore, Lui, Gesù Cristo nel tuo cuore, non può morire. Lui, se Lui dice non ti lascio mai, non ti abbandona mai, Ebrei 13,5b, dice non ti lascio mai. E se Gesù non ci lascia mai, deve morire anche Lui. Possiamo credere una cretinata tale? E allora queste religioni devono stare zitte, non capiscono queste religioni. Il primo passo del nostro corso biblico è sulla salvezza. E la prima cosa che insegno: non perdi la vita eterna. Non fate infinocchiare dai finocchiatori le religioni che girano e dicono: se tu pecchi, perdi la vita eterna. Cosa vuol dire pecchi? Se non vieni in chiesa, se non segui loro. Questa è una religione bacucca. Dimmi.
Allora sta dicendo che se noi abbiamo la sicurezza nel nostro cuore che andiamo nel paradiso, non dovremmo avere paura della morte?
Esatto.
Luca dice: io credo in Dio, ma ho paura della morte.
Perché lui non è convinto della... non ha ancora capito che quando c'è Gesù non c'è più la morte. Io do loro la vita eterna, non periranno mai. Se uno crede in me non muore, anche se fosse vivo non morirà mai. Lui non ha avuto questa rivelazione. Ha bisogno di digiunare, pregare e capire queste scritture. Rileggi Giovanni 11, 25 e 26. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Vai.
Giovanni 11, 25 e 26.
Leggi con forza, sveglia i morti.
Gesù le disse,
cosa le disse? Grida.
Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Giovanni 11, 25 e 26.
Questa era la risposta alla domanda dei versi 23.
23. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà.
E 24?
Marta le disse: lo so che risusciterà.
Nell'ultimo giorno.
Nella risurrezione, nell'ultimo giorno.
E Gesù dice: alto, non hai capito, Marta. Marta, non hai capito. Cos'è che non ho capito, Signore? Non hai capito? 25.
Non hai capito che io sono la risurrezione e la vita.
Virgola. L'hai capito adesso o no? Non devi aspettare che muori per vedere la risurrezione. Chi vede me ha visto la risurrezione. Vai avanti.
Chi crede in me, anche se muore, vivrà.
E chi vive?
E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?
E Marta disse al 27, caspiterina.
Ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo.
Oh, vedi, Marta si è convertita. Sì, ho capito finalmente. E allora, cari fratelli, caro Luca, l'ha capito Marta, lo vuoi capire tu? Lo vogliamo capire noi? Lo volete capire, fratelli pentecostali, battisti, eccetera? Che no, anche se peccate non morite. Ah, tu stai incoraggiando il peccato? Non sto incoraggiando il peccato, non di più di quanto l'ha incoraggiato Gesù, che lo ha detto Lui. Ma se è così la gente pecca. Ma no, questa gente che pecca perché tanto è salva, non è salva. È ingannata. Angela, la parola.
Sì, sto pensando che sì, sicuramente uno dei motivi per il quale i cristiani hanno paura della morte è perché non sono convinti, non sanno dove andranno, anche se sono cristiani. Ma un altro motivo potrebbe essere che forse non conoscono bene la natura di Dio. Cioè non capiscono che Dio ti ama tanto e quando andrò da Lui sarò ricevuta, accettata, amata. Non mi aspetta cose brutte, mi aspetta una vita migliore di adesso. E questo mi fa desiderare l'amore del Padre. Il Padre è amore.
Amen.
E se ancora hai paura della morte come cristiano, significa che devi ancora approfondire la Bibbia per capire il cuore di Dio, la natura di Dio, l'amore di Dio. Perché è scritto in 1 Giovanni 4, 18, nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Se ancora abbiamo paura della morte è perché temiamo un castigo.
Se uno che ha paura della morte, delle torture, oh se mi torturano, oh se io muoio invece di morire subito un colpo... un collasso e ciao è finita, magari devo soffrire, ma che se ne frega? Se devi soffrire, soffri, cosa devi fare? Soldato che va in guerra, che prende una bomba e perde una gamba e sta all'ospedale tanti mesi, cosa vuoi fare? Sei soldato. Cosa vogliamo fare? Siamo soldati di Cristo. Cioè, dobbiamo combattere contro il diavolo. Può darsi che dovremmo soffrire. Però, dice il Signore, io non ti lascio mai, non ti abbandono mai. Ebrei 13 qui, 13, 5. Non ti lascio mai. Quindi anche lì, senza una gamba, Gesù è con te. Anche sulla croce, crocifisso in mezzo ai ladroni, Gesù aveva la potenza di Dio. E quando Dio si è staccato per pochi istanti, fa: Padre, perché mi ha abbandonato? Cosa stava dicendo Gesù? Dicendo che fino adesso il Padre è stato con me, fino adesso lui ha portato la croce con me, fino adesso io ho sopportato i dolori grazie a lui, al Padre, che non mi lascia mai, perché l'ho lasciato, doveva morire come un peccatore, punto. Va bene, allora non vieni a raccontare. E allora ogni soldato nel campo di battaglia con le bombe che esplodono ha un po' di paura, ma non puoi essere guidato dalle paure, dobbiamo essere guidati da Gesù. Va bene, io predico l'indomani in campo di battaglia, avrò paura anch'io e dovrò pregare, Dio dammi la forza, io che predico a voi, predico a me.
Infatti è molto importante, penso, questo punto che ha detto Angela, conoscere la natura di Dio che è amore. Sto leggendo alcune testimonianze di NDEs.
Andy, vita dopo la morte.
E tra queste testimonianze ci sono anche musulmani, buddisti che hanno queste esperienze di morte clinica e tutti hanno e dicono la stessa cosa, hanno la stessa esperienza, che hanno incontrato a being of love.
Un essere di amore.
Anche se la loro religione le aveva insegnato che Dio non è amore, sì, è castigo. Dio è amore. E quando hanno avuto questa esperienza di morte clinica, erano scioccati quando sono ritornati.
Perché collima di più col Vangelo che non col Corano.
Exactly.
Nel Corano non c'è il Dio di amore, di perdono e basta. Nel Corano c'è il Dio di vendetta, di punizione.
And there was always love and forgiveness coming from this being.
E da questo essere di luce veniva sempre amore e perdono.
Che è il Dio dei cristiani,
che
Dio
è lo
di
stesso
Gesù.
Dio del Vangelo.
È per questo che conosce la natura di Dio che è amore, veramente amore, amore vero, è la cosa che ti dà la vittoria, sconfiggere le paure.
Amen, amen. Quindi il fatto che tu hai paura della morte, caro Luca, è perché non conosci Dio per bene. Oppure lo conosci, però magari vai in una religione sgangherata che ti dicono che sì, Gesù ti ama, ma ti manda ancora all'inferno se fai un peccato. Ma quando Gesù è entrato nel tuo cuore che ti ha perdonato, eri senza peccato. Tu eravamo tutti sozzi, luridi, sporchi, meritevoli, non dell'inferno, di un doppio inferno, e ci ha salvato. E per quale motivo è che la prima salvezza, quando ci ha salvato, è stata per grazia e basta, però dopo deve essere per opere? Prima ti salva per grazia e poi devi rimanere ad andare avanti per opere. Non è così la storia. Una volta che c'è Gesù e tu non cammini diritto per la strada stretta e angusta, perderai la corona, diventerai laodicea, ti vomiterà. Non dici che ti manda all'inferno, però. Vabbè che essere vomitato da Gesù è già mezzo inferno, ma non ti manda all'inferno. E allora la salvezza è garantita. Va bene? Infatti guardi Apocalisse capitolo 20 e 21 e 22, quelli che superano il giudizio del trono bianco, del lago di fuoco e che hanno accesso al capitolo seguente, Apocalisse 21, entrano nella nuova terra. E Apocalisse 21 e 24 dice: le nazioni porteranno la gloria. Le nazioni. Ci sono nazioni fuori della Nuova Gerusalemme. Ci sono nazioni di persone che non avevano la salvezza di Cristo. E sono state dovute essere giudicate per le loro opere. Fratello Giuseppe, dove lo dice? Apocalisse 20, verso 13 e 15. Giudicate per le opere, le opere, le opere, le opere. Perché non avevano Cristo. E alla gente che oggi che non vuole prendere l'aratro, non vuole prendere la croce, i cristiani all'acqua di rosa, e quelli lì non so se sono... Sì, e credono in Dio e Gesù, e credono in Dio come i farisei che credevano in Dio. E questi credono in Gesù come i farisei credevano in Dio. Ma non è il Cristo che tu non ami abbastanza da raccogliere la croce e seguirlo, non è il vero Cristo, è un Cristo così, religioso, non è il Cristo della sposa di Cristo, non è il Cristo dell'albo, dell'agnello, e il libro della vita, che può essere anche cancellato. Dove lo dice? Apocalisse 3.5. Apocalisse 3.5.
Amen. Voglio dire una cosa, che quando io avevo 20 anni, come Luca, io vi ho appena conosciuto e mi avete spiegato la salvezza e come funziona, però a me ci è voluto mesi per credere che Dio potesse amare e ricevere qualcuno come me. Cioè, anche io come Luca avevo dubbi, ho capito ed era così bello il messaggio, ma non credevo, ma a me? Sei sicuro che Dio vuole me?
Ma mi hai guardato bene.
E ci ho voluto mesi per me per approfondire la Bibbia.
A me mi sembravi molto pecorella, a primo occhio.
Sì, però non ero sicura ancora di questo messaggio, anche se era fantastico. Ci è voluto un po' di, da parte mia, di approfondire la Bibbia, metterla in pratica per vedere che le promesse di Dio si avverano nella mia vita. E allora ho ricevuto questa sicurezza che sì, Dio mantiene la sua parola e quando morirò Dio manterrà la sua parola.
Certo.
E così ricevi questa sicurezza avendo una relazione con Lui. Leggi la Bibbia, la vivi, la metti in pratica e vedi che Dio risponde. Dio ti viene incontro e la promessa diventa realtà. E così credi anche nella promessa di dopo la morte, del paradiso, che è meraviglioso.
Amen. Gloria, gloria. Quindi motivo che... e conoscere meglio. La chiave è tutto conoscere veramente il Signore.
Sì.
La sposa di Cristo conosce sì. il suo Signore.
Amen.
E vuoi sposare uno che neanche conosci? E qual è religione? Devi conoscere il Signore. E come si ha questo? Con una relazione. E come ti fidanzi e sposi con Cristo? Ma innanzitutto devi fare un contratto. Gesù ha fatto un contratto?
Sì.
Come si chiama?
Sì, sì.
Il nuovo patto. Con l'inchiostro del suo sangue è scritto io, dalla croce, io, chi crede in me ha la vita eterna. E noi l'abbiamo firmato. Chissà quanti cristiani nelle chiese piene di cristiani che non hanno firmato questo contratto. Sai che deve essere controfirmato? Va bene. Per entrare nel libro della vita basta che credi in Gesù. Basta che credi in Gesù, sei nel libro della vita. Però per essere la sposa di Cristo devi ricevere Gesù al cuore pieno e dargli il tuo cuore pieno. Cioè, non è sufficiente che tu conosci Gesù. Io conosco il presidente, della Repubblica Italiana, l'hai visto in TV, lo conosco, caspita se lo conosco, ma invece no. La sposa di Cristo deve ricevere e poi dargli tutto il cuore e poi, virgola, portare le opere di sposa di Cristo, raccogliere la croce. Gloria. Luca 9, 23 a 26.
Luca 9, 23 a 26.
Cosa stiamo facendo qui? Stiamo cercando di cacciare queste paure tramite la sicurezza della vita eterna. I volontari che vogliono entrare nell'albo della sposa di Cristo, firmare, come si firma? Nel segreto del tuo cuore dice io sono un po' disposto, vivere o morire per Gesù, sono qua. Signore, quando vuoi, come vuoi, dove vuoi, vivere o morire. Questa è la sposa di Cristo. E poi però le opere. Perché tanto le valigie piene di oro le molliamo. Quando arrivi c'è una linea al cimitero che dice stop, le valigie con l'oro, là. Di qui in poi solo le casse da morto. Tu puoi controllare qualunque che cassa da morto, valigie di oro, ma le puoi anche mettere, ma però apri la tomba dopo 10 anni e sono ancora lì per la gioia dei ladroni.
There was somebody who
Alt,
said,
leggi la scrittura.
There was somebody who said, behind a funeral car, you will never see a trailer.
You never see?
A trailer.
dietro un carro funebre non vedi mai un traino.
And it's true. È vero. Alleluia. Perché non portiamo niente con noi.
Come quello della storiella che è andato in paradiso con una cos'è che ha fatto? Valigia d'oro. Dice, cos'hai fatto tu per? Dice, chi cosa vuoi? Io vorrei entrare in Gerusalemme, in paradiso. Io sono un cristiano religioso. Io ho finanziato l'edificio della mia chiesa. Dice, ma va bene, ma cos'hai fatto per il Signore? Io ho sempre pagato l'edificio, ho sempre pagato il prete, l'edificio, io sempre... Va bene, ma cosa hai fatto per Gesù, per il comandamento? Ho dato soldi alla mia religione. Allora Pietro dice, senti, ha telefonato a Gesù, fa Gesù, c'è uno che dice, vuole entrare perché lui ha fatto opere religiose. E allora Gesù controllato dice, così dice la storiella, dice, ma allora, io ho dato un sacco di soldi alla mia. E Gesù dice, vabbè, dice, dall'inferno non può uscire, però dagli due sacchi di soldi e basta. Capito? Cioè non esci dall'inferno perché tu hai fatto opere, va bene? A meno che i tuoi soldi non sono serviti a finanziare il Vangelo. Edifici non contano.
Luca 9, 23 a 26. Diceva poi a tutti, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Luca 9, 23 a 26.
Ripeti, prendere la croce? Per favore.
Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua.
Vedi, abbastanza sta scrittura distrugge tutte le bugie religiose della domenica mattina. Queste religioni baldracche insegnano alle pecore che abbastanza andare in chiesa, sedersi su una panca come una gallina addormentata e sei cristiana. Non è vero! Matteo 7,20, dai loro frutti li riconoscerete. Dai frutti, i frutti. Proverbi 11,30, frutto del giusto è un
albero di vita.
E chi fa conquista d'anime è?
È saggio.
È saggio, capito? Cioè se non produciamo non solo frutti, ma alberi dobbiamo produrre. Va bene, non siamo saggi. Nel nome di Gesù Cristo. E allora in conclusione, fratello Luca, l'ultimo suggerimento, controlla la tua dieta spirituale. Guarda bene cosa mangi, cosa bevi. Stai bevendo i media, stai mangiando le cose del mondo e sfido che sei così insicuro. Vedi quanto tempo passi a ascoltare le bugie del mondo e dei media. Io controllo i media velocemente con una molletta sul naso per vedere cosa succede, ma è diverso se uno passa tempo davanti ai media così come hobby e così nutre la sua anima. Hai bisogno di formare abitudine, di alimentazione spirituale, sana. Capito, fratellino? Se tu ti riempi la mente, il cuore, lo spirito delle cose del mondo, e sfido che alla notte c'è problemi, alla mattina c'è problemi, alla sera dice vorrei questa mattina, e alla mattina vorrei che fosse sera. Perché, capito, quando un atleta non va, la prima cosa che deve controllare è la dieta. Io quando andavo in palestra, volevo imparare la box, ho imparato poco, ho preso solo botte. E poi la dieta, ragazzi, ho detto, niente alcol. Mi ha detto così l'allenatore, niente alcol, niente fumo, niente donne. Mi ha detto, qua sei a regime. Ho detto, sì signore. E cosa avevo? Avevo 17 anni. Avevo.
E la gente lo fa per le cose mondane.
Capito?
E per il signore?
E così mi ha detto l'allenatore. Sai la storia di quando è andato dal dottore? Che gli ha detto dal dottore, fa, dottore, allora cosa devo fare? Dice, bene. La sua ricetta è questa, gli ha dato un bigliettino, fa niente fumo, niente alcol e niente sesso. E l'uomo fa, tanto vale che muoio.
Ai, 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 ai. Che Dio l'aiuti.
Comunque a me l'allenatore mi ha detto queste tre cose. Cioè dovevo stare attento a cosa mangiavo, a come usare le mie energie. Mm-hmm. Quindi com'è che usate le energie? Le state usando per il Signore o per il mondo? Mm-hmm. Va bene? Attenzione a cosa mangiate. Noi stiamo attenti anche al mangiare fisico qua, materiale. Cerchiamo di mangiare verdure anche crude, come broccoli, così, sul tavolo. Mia moglie gli piace molto la cosa naturale, la natura. Lei mette broccoli crudi sul tavolo e le rape crude. E insomma, praticamente è tutto crudo quasi. Quasi mi mette gli spaghetti crudi. Già che c'è. No, c'è un forno che lo usa. Allora, senti qua, ragazzi miei, figlioli, fratelli, nel nome di Gesù Cristo. State attenti a cosa mangiate nello spirito. Non puoi andare alla stazione di benzina e gli dici mi riempio il serbatoio, cosa metto? Ma quello che vuole, un po' d'acqua sporca, metta dentro, così risparmia. E no, caro, che se mi metti il diesel, la macchina a benzina, è meglio che ti fai trainare dal meccanico di corsa, devi rifare il motore. E no, così non puoi mettere diesel a benzina, benzina nel diesel, capito? Il liquido per i freni, il fluido, come si dice lì, non puoi mettere l'olio buon mercato, l'olio di semi da spendere poco. Adesso l'olio, il fluido dei freni, e attenzione all'olio che metti nel motore, non può essere l'olio bruciato. Ci siamo?
Sì.
Guarda come stai attento alla tua macchina. E poi vai a mangiare McDonald's, hamburger, patate fritte e muori. Cioè, non muori di colpo, ma insomma, c'hai buone probabilità. Non mangiate quelle porcherie americane. Hamburger fritte nell'olio bruciato e ultra bruciato che ti rovina il fegato. A volte vado a mangiare anch'io, capita qualche McDonald's così, ma vado da quello che lo fanno a grill. Fanno hamburger grill senza olio fritto. Beh, senz'altro non è niente di granché, ma perlomeno non è fritto nell'olio, è veleno. Mi ha detto un dottore una volta: ogni goccia di olio fritto è veleno per il fegato. State lontani da queste porcherie, insaccati, cibi raffinati, sofisticati. State lontano, insaccati. State lontano, insaccati. Mangiate puro, mangiate sano. Nello spirito è lo stesso, non mangiate cibi insaccati, sofisticati, raffinati delle chiese. Mangiate il cibo vero della Bibbia, del Vangelo, della parola, che per grazia di Dio noi cerchiamo di metterle quando predichiamo, cerchiamo di stare lì. No, sicuramente non siamo perfetti, non è che ci riusciamo sempre, ma almeno stiamo tentando. Non sono l'unico, ci sono chiese, ci sono predicatori, missionari come me, meglio di me. E questo è il modo di mangiare: cibo, Vangelo, Bibbia, preghiera. E poi cosa deve fare un atleta quando ha mangiato? Esercizio. Quando il soldato ha imparato a sparare, cosa deve fare in una guerra? Deve andare a sparare. Non è che può sempre lì grattarsi lo stomaco la domenica mattina ascoltare il sermone. Che noioso questo predicatore. Ma tu sei più noioso di lui che lo vai a ascoltare. Vai per le strade a cercare le pecore. Ma io non ho il diploma teologico. Non serve. Atti 4, 12, 13. 13, cosa dice? Che i discepoli erano ignoranti. Poi non offendiamo. È scritto nella Bibbia. Almeno quello in inglese dice ignorant. Dice ignorante. Ignoravano. Eppure hanno vinto il mondo. Perché? Perché stavano nella parola. Stavano nello spirito, nel battesimo dello Spirito Santo, non battesimo dall'acqua di rubinetto, il battesimo dell'acqua di Dio, lo Spirito Santo, e con quell'acqua di Gesù che non di rubinetto, battesimo di acqua dello Spirito, cacciavano demoni, guarivano gli infermi, risuscitavano i morti e vincevano i diavoli, e sono morti come martiri. Con l'acqua di rubinetto, battesimo dall'acqua non fa niente. È una cosa facoltativa, fai tu, ma quello che ti dà la potenza è il battesimo che predichiamo dello Spirito Santo. Angela, perché non parli? Perché non prendi il microfono?
Prendo subito. Ti leggo un messaggio da parte di Giuseppina, Luca.
Giuseppino o Giuseppina?
Giuseppina.
Giuseppina.
Sempre Giuseppina dalla Germania.
La Germania.
Luca, che lo ha scritto 10 minuti fa.
Dio vi benedica, Dio vi benedica. Alleluia.
Risposta per il fratello Luca. Abbiamo una grande speranza, che colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo.
Bravissima.
Primo Giovanni 4:4.
Bravissima.
Ed egli ci ha preparato un posto affinché possiamo raggiungerlo.
Gloria
Giovanni
a
Dio. 14:2. Tuttavia potrebbe esserci di aiuto riflettere sugli aspetti più immediati e pratici con cui ci dobbiamo confrontare.
Amen.
Nessuno sa per certo come ci si senta durante la morte, ma la Bibbia descrive quello che succede. Secondo Corinzi 5:6-8 e Filippesi 1:23 dicono che quando lasciamo il nostro corpo ci troviamo con il Signore. Che pensiero rassicurante! Rimanendo in questo stato fino alla venuta di Cristo e alla resurrezione dei credenti, di 1 Corinzi 15, 20, 20 a 22 e 1 Corinzi 6, 14. In quel momento ci verrà consegnato un nuovo corpo glorificato. Niente paura, caro fratello, solo amore. Gloria a Dio. Giuseppina dalla Germania.
Oh, è in gamba questa sorella, oh, visto come sì. Mi insegna bene?
È pieno di scritture.
Bello, bello, una vera sorella. Guarda, quando uno insegna con le scritture, è mia sorella e mio fratello.
Amen.
Perché di qui di prediche da barbagiani sono stanco. Qua, guarda, se non andiamo alla parola siamo fritti. Siamo imbalsamati e rinsecchiti.
Grazie,
Signore. Va bene, attenzione a non predicare dalla mente carnale. Tutto quello che si predica che non è basato sulla parola è carnaccia mentale. Nel nome di Gesù Cristo. Grazie, Giuseppina.
Amen.
Sei un tesoro di Gesù.
Amen. Grazie, Signore. Credo abbiamo risposto a Luca. Posso andare al prossimo?
Bene, ci sarebbe molto
Luca, facci sapere come va con la paura.
Qui ci sarebbe molto da dire, sai?
Sì, sì, sì.